Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, stiamo celebrando il giorno di Pasqua. L'ottava di Pasqua costituisce il compimento di questo giorno solennissimo della risurrezione del Signore. Ma sappiamo bene che ogni domenica è Pasqua. È Pasqua per quei cristiani che vogliono vivere nella luce della risurrezione e che vogliono che la gioia della vittoria di Cristo sulla morte non finisca mai. Ma per quei cristiani che sentono di non avere bisogno di Cristo morto e risorto, che possono fare a meno di Lui, che si può vivere tranquillamente senza Cristo. Ecco, magari ci rivediamo a Pasqua dell'anno prossimo, ma certamente non è il vostro caso, carissimi. Questa domenica, la seconda domenica di Pasqua, anticamente veniva chiamata la domenica in albis, perché una volta il battesimo si riceveva soltanto la notte di Pasqua. Oggi, grazie a Dio, è possibile riceverla in qualunque momento, anche quando un bambino è in gravi condizioni e si trova in un reparto di terapia neonatale intensiva, l'infermiere può battezzare il bambino. Non c'è bisogno che vada in chiesa per mezzo di un sacerdote, anche voi potete battezzare, anche un musulmano può battezzare, se fa quello che intende fare la Chiesa, basta che glielo si chieda. Perché il battesimo è il dono della Pasqua di Cristo a noi. Il battesimo è la liberazione dal cuore dell'uomo del peccato, è il dono della grazia, della vita eterna, della salvezza. E allora perché si chiamava Domenica in Albis? Perché quelli che venivano battezzati la notte di Pasqua, per una settimana intera, per 8 giorni, dovevano portare l'alba. L'alba è questo qui, questo vestito qua, vedete? Sotto la casula, vestito bianco. Non so se voi avete mai visto un battesimo di persone adulte. Forse abbiamo visto sempre bambini ad essere battezzati. Beh, se Dio vuole, fra poco anche nella nostra comunità vedremo il battesimo di una persona adulta, perché in mezzo a noi c'è un catecumeno, una persona adulta che si sta preparando. Ma anche quando c'è il battesimo dei bambini, viene data al bambino l'alba, cioè quel vestito che lo riveste di bianco, che poi dopo aver fatto la fotografia subito lo togliamo e lo mettiamo nel cassetto, insomma, oppure non so che fine fa. Però l'alba, il vestito bianco battesimale, richiama la situazione dell'anima, la condizione in cui si trova ad essere il profondo della persona dopo aver ricevuto il lavacro del battesimo. L'anima, dopo essere immersa nell'acqua e nel sangue scaturiti dal costato trafitto di Cristo, diventa luminosa, pura, santa, come Dio. E dopo 8 giorni queste albe venivano portate in chiesa e lasciate qui. Ma cari fratelli e sorelle, una domanda. La nostra alba, il nostro vestito bianco, che fine ha fatto? Perché il vestito bianco è soltanto un'immagine, un simbolo, no? La nostra anima pura, venuta fuori dal battesimo, che fine ha fatto? La Chiesa ha dovuto mettere, 8 secoli fa, addirittura un precetto, un obbligo, come dire: signori, guardiamoci in faccia, che se almeno una volta l'anno, dopo che siamo stati battezzati, non mettiamo la nostra alba, la nostra anima, nel sangue di Gesù Cristo per essere lavata, cioè se non ci confessiamo almeno una volta all'anno, cioè nel tempo di Pasqua, significa che siamo proprio fuori, siamo proprio fuori. Per cui se non facciamo almeno nel tempo di Pasqua la comunione, dopo che ci siamo confessati ovviamente, ma siamo proprio fuori dalla comunione, no? E allora, carissimi, che cosa è successo? Dopo un tempo di grande crisi e difficoltà iniziato, diciamo, nel Rinascimento, ma inaspritosi soprattutto nel XVIII, nel XIX secolo, quando alcuni filosofi, pensatori, dei geni, hanno incominciato a dire che l'uomo non ha bisogno del sangue di Cristo, perché l'uomo nasce buono, l'uomo nasce santo, diremmo noi cristiani. Cioè, l'uomo non nasce con la ferita del peccato originale, non nasce indebolito nel bene, attratto, spinto dal male, non nasce con dei disordini interiori, nasce buono. Pensate a quello che diceva Rousseau: i bambini, se li lasciate così, se anziché educarli, se anziché dire dei no, se anziché dire dei sì, se anziché indirizzarli su una strada, cioè se li lasciate tranquilli come delle bestioline in natura, ma quelli ne crescono buoni, perché l'uomo è buono, nasce buono. Hai voglia tu, lo vediamo i frutti dell'assenza dell'educazione. Ed è così che piano piano Dio è stato eliminato dalla società civile. Perché? Perché se l'uomo nasce buono, non ha bisogno di un salvatore, di un redentore, di uno che lo libera dal male, dal peccato. E allora l'uomo può fare a meno di Dio, e quindi può fare a meno della Chiesa che ci porta a Dio, può fare a meno della grazia. E la religione diventa un fatto privato. Sentite, se volete andare in chiesa, andate in chiesa, se volete confessarvi, confessate, ma questa cosa non interessa alla società. Ecco, quindi adesso ci troviamo in questo deserto. E in questo deserto il Signore Gesù, qualche decennio fa, è venuto in mezzo a noi, come nel Vangelo che abbiamo ascoltato il giorno di Pasqua. Il Signore entra nel cenacolo a porte chiuse, cioè dopo che l'uomo lo aveva messo fuori dalla porta. Noi società oggi si dice postmoderna, post un bel niente, ecco. E noi lo abbiamo messo fuori, il Signore è venuto in mezzo a noi ed è venuto a darci quello che solo Lui può darci, perché se non ce lo dà Lui, noi non lo potremo trovare da soli. Che cosa? La pace, scordiamocelo, che la pace non potremo trovarcela e costruircela da soli. La pace non è un accordo tra nazioni, tra popoli, tra cooperazioni, tra cooperative umane, tra gruppi umani. La pace è innanzitutto un dono profondo che Dio fa all'anima, è la pienezza di tutti i beni, di tutte le grazie, è la liberazione dal male e la purificazione del cuore. Questa è la pace, è il dono pasquale per eccellenza. E allora alcuni decenni fa Gesù è venuto in mezzo a noi e ci è venuto a dire: io sono misericordia, le mie viscere fremono di amore per voi, non abbiate paura di Dio, ecco le mie mani, ecco i miei piedi bucati, ecco il mio cuore trafitto. I segni della mia misericordia per questa umanità peccatrice. Non vengo in mezzo a voi come un Dio adirato, ma come un Dio che ha un volto sereno, che vuole attirarvi a sé con i lacci dell'amore e non con le urla, lo strepito di chi si arrabbia. Il giorno di Pasqua il Signore aveva tutto il diritto di gridare e di far succedere il finimondo nel cenacolo, perché tranne San Giovanni lo avevano tutti abbandonato. Uno lo ha tradito portandolo materialmente alla morte, Giuda, un altro lo ha rinnegato, gli altri lo hanno lasciato solo. Eppure Gesù la sera di Pasqua entra nel cenacolo e gli dice loro: pace a voi, vi amo dal profondo del cuore. Ed è così che la festa della Divina Misericordia, che si celebra oggi, è entrata nella Chiesa, nella liturgia della Chiesa, grazie al Papa polacco San Giovanni Paolo II, che ha fatto proprio l'appello di Gesù misericordioso a Santa Faustina Kowalska. Non è un caso che troviamo qui l'immagine del Cristo misericordioso, che spero che ce l'abbiamo tutti quanti noi nelle nostre case, perché il Signore ha chiesto a Santa Faustina proprio di far dipingere questa immagine, così come lei vedeva Gesù misericordioso, e ha promesso che in tutte le case dove sarà affissa questa immagine il Signore elargirà abbondante grazia di misericordia. Ma carissimi, la misericordia di Dio la vogliamo ricevere. Guardate che parlare di misericordia senza focalizzare che noi abbiamo bisogno di misericordia, che l'uomo ha bisogno della redenzione di Cristo, abbiamo bisogno delle piaghe di Cristo, significa parlare a vanvera. Siamo convinti che l'uomo da solo non ce la può fare ad essere felice, non ce la può fare a vivere in pace, a risorgere dal sepolcro, ad essere vittorioso, a passare alla vita eterna. Siamo convinti che abbiamo bisogno di redenzione e abbiamo bisogno di misericordia? Allora, se siamo convinti di questo, guardate che tutto è fatto. Quasi. Si tratta soltanto adesso di fare come ha fatto Tommaso, mettere il dito nel posto dei chiodi, mettere la mano nel costato di Cristo e non essere più increduli ma credenti. Cioè, si tratta di andare a toccare con mano la misericordia di Dio, a ricevere l'abbraccio di misericordia del Signore, a dire al Signore, non come abbiamo detto fino adesso: non faccio peccati, sono santo, sono a posto, sono gli altri che sono delinquenti, sono gli altri che sono peccatori, io sono a posto. No, basta a dire questo, basta a pensare questo. E se pensi questo, tu devi sapere che stai sbagliando, sei nell'errore, direbbe San Giovanni, sei bugiardo. Quindi battiti il petto e dici: Signore, vedi come sono peccatore, che non riesco manco a vedere i miei peccati, tanto è alta la superbia che mi ha accecato la mente, tanto sono ignorante nelle cose di Dio, che non so manco vedere dove sta il bene e dove sta il male. Ma non fa niente, l'importante è che ti vai a battere il petto, a dire: Signore mio e Dio mio, Signore mio e Dio mio, abbi pietà di me. E vedremo, tramite gli apostoli della Chiesa, una misericordia che si fa realtà. Un sacerdote che mi dice: io ti assolvo, tu sei delinquente, tu sei peccatore, tu sei adultero, tu sei bestemmiatore, tu sei bugiardo, tu non dai culto a Dio, io ti assolvo, io ti perdono, io ti rimando a casa santo, giustificato. Tu, quando fai questa esperienza concreta, quando tocchi con le tue mani la misericordia di Dio, la vita non può restare la stessa. Diventi veramente un'altra persona, l'amore, la carità si accende veramente nel tuo cuore. Per questo abbiamo ascoltato nella prima lettura che cosa era la Chiesa ai tempi degli apostoli, diremmo la parrocchia ai tempi degli apostoli. Non c'era nessuno nella comunità cristiana che aveva necessità, che viveva nella sofferenza, nell'indigenza, nel bisogno. Perché? Perché lì si respirava solo amore, carità. La gente vendeva le cose proprie per soccorrere chi era povero, si davano gli uni agli altri, era un cuor solo e un'anima sola. Che il Signore, per mezzo della Vergine Maria, faccia rinascere una chiesa così, una chiesa tutta bella, tutta santa, tutta ricolma di misericordia divina. Siano lodati Gesù e Maria.